podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Ciao a tutti, bentornati a Start. Oggi è martedì 23 aprile, io sono Alessia Tripodi e innanzitutto mi scuso per la voce un po' nasale, ma purtroppo queste temperature primaverili che sembrano invernali mi hanno fatto raffreddare, quindi spero che sarete pazienti perché per tutta la settimana vi accompagnerò attraverso le notizie più utili per iniziare la vostra giornata. Oggi parliamo di un nuovo rapporto che svela una frattura tra nord e sud dell'Italia sull'accesso alle cure sanitarie, poi facciamo un punto sulle opere realizzate a Roma in vista del Giubileo che parte fra 8 mesi e infine vi aggiorno sulle dolorose statistiche del rapporto Antigone sui suicidi in carcere. Partiamo allora parlando di salute, perché l'ultimo rapporto BES dell'Istat, dove BES sta per benessere equo e sostenibile, svela che chi nasce a Bolzano ha 14 anni di vita in buona salute in più che in Basilicata. Gli altoatesini infatti in media raggiungono i 66,5 anni di vita senza malattie contro i 52,8 dei lucani. Questa è una delle diseguaglianze sanitarie più evidenti che emerge dai dati Istat, come ci racconta il collega Marzio Bartoloni in un articolo sul Sole 24 Ore, dove ci spiega che i numeri fotografano differenze nella salute difficili da accettare in un paese dove il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe invece garantire lo stesso livello di cure in tutto il paese. Certamente sono tante le variabili che pesano sulla salute degli italiani, a cominciare per esempio dagli stili di vita come la sedentarietà e l'alimentazione, ma la frattura fra nord e sud, dice ancora il collega Bartoloni, resta sempre troppo grande. L'ultima stima dell'Istat dice che nel 2023 l'indicatore della speranza di vita in buona salute nel nostro paese è di 59,2 anni, con un valore più vicino a quello del 2019, quando era 58,6 anni, cioè prima del Covid. Ma quello che sottolinea l'Istat è che appunto si amplia nuovamente il divario territoriale fra nord e sud rispetto al 2022. Al sud infatti la vita attesa in buona salute nel 2023 è di circa 4 anni più bassa nel mezzogiorno, 56,5 anni rispetto al nord, dove si arriva a 60,6 anni. Tra le regioni che combinano elevate speranze di vita alla nascita e vita attesa in buona salute, oltre all'Alto Adige che ho citato all'inizio, ci sono anche la Toscana e il Veneto, mentre all'opposto troviamo quasi tutte le regioni del Mezzogiorno. Dopo la Basilicata, che ha il record negativo del più basso numero di anni di speranza di vita in buona salute, 52,8 anni degli 82,5 da vivere, ci sono il Molise e la Calabria. Poi c'è la Campania, che si colloca al più basso livello di vita media attesa in Italia, ma ha un valore più alto degli anni di vita in buona salute, pari a 57. In generale, secondo le stime del 2023, in Italia la speranza di vita alla nascita è salita a poco più di 83 anni, con un incremento stimato di circa 6 mesi rispetto al 2022, quando era 82,6 anni, un valore che ci piazza al quarto posto in Europa dopo Spagna, Svezia e Lussemburgo. La seconda notizia di oggi riguarda il Giubileo, perché, come ci racconta Manuela Perrone in un articolo sul Sole 24 Ore, dopodomani, ovvero mercoledì 24 aprile alle ore 16:30, mancheranno 8 mesi esatti all'apertura della Porta Santa di San Pietro, con cui il Papa darà ufficialmente il via al Giubileo 2025. Mancheranno quindi 35 settimane per accelerare sulla realizzazione delle opere e sulla sicurezza, per garantire che Roma sia in grado di accogliere nel modo migliore gli oltre 32 milioni di pellegrini attesi. Chi vive nella capitale lo sa, la città è un cantiere a cielo aperto, ma il tema è capire per quanto lo sarà ancora. Per questo la scorsa settimana il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che è anche commissario straordinario per il Giubileo, ha comunicato lo stato di avanzamento dei lavori. Al momento, sui 218 interventi previsti dall'ultima rimodulazione, il 27% sono in corso, solo 2 risultano conclusi, mentre di altri 13 è stata chiesta la cancellazione dal programma. Le somme in gioco per questi lavori sono 2,9 miliardi, a cui si aggiungono i 500 milioni della misura del PNRR Caput Mundi. Altre 44 opere sono in fase di imminente avvio entro maggio, ha detto il sindaco. Ulteriori 18 risultano in gara, 7 sono in progettazione con lavori già affidati, 90 in progettazione senza affidamenti. A questo pacchetto vanno aggiunti poi i lavori sul fronte della sanità e della gestione delle emergenze sanitarie, che sono tutti in fase di progettazione. Dove si cerca di correre di più è naturalmente nella zona intorno al Vaticano, dove si lavora all'opera più complessa affidata all'ANAS, ovvero il sottovia di Piazza Pia, che vale 70 milioni e che consentirà di pedonalizzare il percorso da Castel Sant'Angelo a San Pietro. L'obiettivo è di concludere quest'opera entro il prossimo 8 dicembre. Gli altri lavori riguardano il percorso tra Via Ottaviano e San Pietro, ma anche il quartiere Prati e la zona della Basilica di San Giovanni. Altri cantieri sono ovviamente attivi in molte altre zone della città e per avere tutto il dettaglio sulle opere e sui relativi costi vi rimando al dettagliatissimo articolo della collega Manuela Perrone sul sito del Sole 24 Ore. Chiudiamo con i drammatici dati dei suicidi in carcere, di cui ci parla il collega Andrea Carli sul Sole 24 Ore, citando un dossier dell'associazione Antigone, secondo il quale nei primi mesi del 2024 sono almeno 30 i detenuti che si sono tolti la vita, un numero impressionante che rischia di superare il tragico record del 2022, quando i suicidi accertati dietro le sbarre erano stati 85. Scesi poi a quota 70 nel 2023. L'associazione dice che in carcere la presenza di un diffuso disagio psichico rimane una delle problematiche più spesso segnalate all'osservatorio dell'associazione, appunto. Il 12% delle persone detenute, quindi quasi 6.000 persone, ha una diagnosi psichiatrica grave. Quindi l'uso massiccio di psicofarmaci rimane lo strumento principale con cui in carcere viene gestita la salute mentale. Il 20% dei detenuti, oltre 15.000 persone, fanno regolarmente uso di stabilizzanti dell'umore, antipsicotici e antidepressivi, cioè di quella tipologia di psicofarmaci, dice Antigone, che possono avere importanti effetti collaterali. E poi c'è il 40%, ovvero 30.000 persone, che fa uso di sedativi e ipnotici. Nel 2023 poi Antigone ha registrato 122 TSO, ovvero trattamenti sanitari obbligatori effettuati in carcere, e l'associazione ricorda che si tratta di una pratica illegale se è svolta all'interno delle sezioni detentive senza ricoverare la persona in un ospedale come prevede la legge. Il numero dei detenuti poi torna a salire dopo il calo durante la pandemia. Secondo Antigone, nell'ultimo anno la crescita delle presenze dietro le sbarre è stata in media di 331 unità al mese, un tasso di crescita definito allarmante, che se dovesse venire confermato anche nel 2024 ci porterebbe oltre le 65.000 presenze entro la fine dell'anno. Secondo i dati poi aumentano anche i minori reclusi nei 17 istituti penali per minorenni presenti in Italia. Alla fine del febbraio 2024 erano 532 e solo due mesi prima, alla fine del 2023, erano 496. Il 73,2% dei ragazzi stranieri entrati negli istituti penali nel corso del 2023 proveniva dal Nord Africa, soprattutto dalla Tunisia, dal Marocco, dall'Egitto, dall'Algeria, mentre il 19,6% proveniva dai paesi europei. La puntata di oggi finisce qui, vi ringrazio per avermi ascoltata, spero che domani la mia voce sarà meno raffreddata, vi aspetto per una nuova puntata, vi ricordo che se volete potete scrivermi a alessia.tripodi@ilsole24ore.com. Buona giornata!